Science Please, un podcast di Roberto Palladino. Vediamo sparire le piogge, quando l'etere padre le riversa a rovesci in grembo alla madre terra. Per loro i raccolti maturano e i rami degli alberi si fanno pesanti di frutta. È ancora per loro che esseri umani e animali riescono a sopravvivere e nelle vie cittadine corrono allegri bambini mentre nei nidi dei boschi cinguettano i giovani uccelli. Pecore stanche e satolle pigramente si attardano sul pascolo che le ha nutrite e il latte sgocciola loro dalle mammelle rigonfie. Gli agnellini, neonati, vagano sull'erba molle con esili zampe esitanti, la giovane mente annebbiata da un cibo così generoso. Niente dunque perisce di quanto sembra che muoia, ma la natura lo usa per nuove ragioni di vita ed ogni cosa che nasce si giova di un'altra trascorsa. Si resta sempre sorpresi quando si rileggono libri come questo. De Rerum Natura, il poema del filosofo epicureo Tito Lucrezio Caro, ha oltre 2000 anni, ma condensa in sé tanti temi che sembrano quasi vicini ai motti dei Fridays for Futures di Greta Thunberg, molto più quantomeno di quanto gli svogliati e mnemonici pomeriggi di studio liceale mi consentissero di ricordare. Il rapporto con gli animali e la natura, il concetto di uomo al centro ma anche semplice parte di un ciclo che coinvolge la terra come il cielo, l'acqua e gli alberi. Non si tratta di New Age o di reminiscenze da Summer of Love 68. Questo perché il poema risale al primo secolo avanti Cristo, ovviamente, ma soprattutto perché si avvicina a un concetto scientifico molto solido e drammaticamente emerso in questa pandemia, quello della salute globale. Per capirne di più, ospite di Science Please è il professor Stefano Vella, infettivologo tra i più conosciuti al mondo per la lotta all'AIDS e specialista da anni proprio di salute globale. E allora iniziamo proprio da qui. Che cos'è questa salute globale?
Allora, è un concetto che io ho fatto fatica a farlo comprendere quando ho creato il Centro per la Salute Globale all'Istituto Superiore di Sanità. Io prima ero il direttore del Dipartimento del Farmaco, ho fatto un sacco di altre cose, però mi sono sempre occupato di grandi pandemie. Poi un giorno ho creato questo centro, che tra l'altro, no, devo dire la verità, ce l'hanno tutte le università del mondo. Se uno va su Wikipedia e scrive Center for Global Health, ne escono tipo 180. Per cui non è una cosa nuova, è un po' nuova per l'Italia, che la gente diceva, ma di che vi occupate? Dico, guarda, ci occupiamo, ecco, per esempio, adesso che è arrivato il Covid, qualcuno l'ha capito che cos'è la salute globale, cioè il fatto che siamo tutti sulla stessa terra e non c'è niente da fare, che quindi non è che i virus si fermano ai muri o qualche altra cosa. E quindi la salute globale vuol dire che la salute della terra è anche la nostra salute e viceversa, ecco. In più la salute globale c'ha un filo rosso, che è quello delle grandi diseguaglianze. Cioè la salute globale è nata anche per capire quali sono le diseguaglianze di salute, perché qual è la realtà? È che milioni di persone muoiono ogni anno per tanti motivi, ma per motivi di salute muoiono perché non hanno accesso a quello che abbiamo noi qui. Muoiono per malattie che sono prevenibili e curabili, non hanno i vaccini, i bambini muoiono da piccoli, ma anche per le malattie croniche è la stessa cosa. Ecco, la salute globale è questo, è spiegare che ci sono grandi diseguaglianze tra nord e sud del mondo, ma anche all'interno dei paesi ricchi. Lo sappiamo benissimo che differenza c'è, proprio di aspettativa di vita, tra alcune regioni del nord e alcune regioni del sud. Ma questo non solo in Italia, questo è vero in tutti i paesi, anche europei, insomma.
Ultimamente si parla anche di One Health. Cosa vuol dire?
One Health vuol dire che siamo tutti appiccicati tra umani, animali e ambiente, perché se noi deforestiamo, ho letto un articolo da poco che dice perché i pipistrelli stanno tutti piazzati in quella zona della Cina, stanno dappertutto, ma insomma lì perché c'è proprio un ecosistema che li favorisce. E siccome siamo ormai 7 miliardi, fra poco saremo 8 e 9, e dove viviamo? Viviamo non distanziati, andiamo tutti dentro le città, quindi già la trasmissione interumana aumenterà. Più deforestiamo, più gli animali cominciano ad arrivare dentro le grandi città. Ci sono stati dei filmati molto interessanti, abbiamo visto di tutto, leoni, canguri, cinghiali, animali che girano per le città perché non hanno più il loro ambiente. E quindi ecco che stiamo creando le condizioni per la prossima pandemia. E ad oggi si parla di una parola inglese che si chiama preparedness, pandemic preparedness. Tutti stanno parlando di questa cosa. Che vuol dire? Vuol dire dobbiamo prepararci. Perché sicuramente siamo stati trovati assolutamente impreparati. Impreparati, ingenui, addirittura con un senso di onnipotenza, diciamo, che questo virus ci ha spazzato via in un secondo. Ci ha fatto capire quanto eravamo fragili. Questo è un bagno di umiltà che come posso dire, che l'uomo deve cominciare a farci i conti.
Fake news e negazionismo legati a una pandemia sono due concetti di cui si parla molto negli ultimi mesi, ma lei si scontrò con qualcosa del genere già 20 anni fa, quando era presidente dell'International AIDS Society e ci fu un'importantissima conferenza sull'AIDS proprio in Africa. Come andò?
Avevo portato questa conferenza in Africa perché avevo detto, bisogna che facciamo vedere che cosa succede lì, perché qui avevamo i farmaci e quindi i pazienti, i sieropositivi, hanno cominciato a vivere invece che morire. E allora dico, la portiamo lì e gliela facciamo vedere. È stata una conferenza di enorme successo. Perché? Perché c'era Nelson Mandela che ha fatto uno dei suoi discorsi straordinari. Benissimo. Il negazionismo era lì. Io ho dovuto combattere tanto con Thabo Mbeki, che era il successore di Mandela, ed era il presidente del Sudafrica, che era negazionismo, perché era caduto in una rete web di negazionisti. Perché gli africani erano portati a negare? Perché non avevano le cure. E allora quando tu non puoi dare una risposta ai tuoi cittadini, che cosa fai? Neghi il problema. E allora, oggi sta succedendo un po' la stessa cosa. Il presidente della Tanzania è morto di Covid e lui aveva detto che non esisteva il Covid.
Ecco, professore, proprio l'accesso alle cure è un tema di questi mesi sul sostegno alle campagne di vaccinazione per i paesi più poveri, vaccinazione anti-Covid-19. Come se ne esce?
Questo problema dell'accesso noi l'abbiamo un po' risolto con l'HIV, perché siamo riusciti a portare i farmaci che avevamo qui in Africa attraverso l'uso dei generici. Perché c'è stata una cosa importante dopo Durban. Siamo andati pure alle Nazioni Unite, e poi c'era Kofi Annan, è nato il Global Fund, che è stata una grande organizzazione umanitaria, diciamo, che raccoglie fondi per portare i farmaci. E che cos'altro è successo? Che il World Trade Organization, il WTO, quello che protegge i brevetti, ha detto che se c'hai un'epidemia, puoi saltare i brevetti. E in un certo senso quello è stato l'inizio. Ma devo dire che anche le aziende, dopo un certo tempo, diciamo così, hanno capito che quello non è il loro mercato. Loro fanno innovazione, i loro utili li fanno qui da noi, perché possiamo pagare. Certo, a volte paghiamo prezzi, diciamo, esagerati per tanti farmaci, ma per questo penso che il fatto di abolire i brevetti tout court sia un po' sbagliato. Noi dobbiamo poi promuovere quello che si chiama la licenza volontaria, cioè io industria faccio un farmaco, poi ti do la licenza a te genericista, quelli erano soprattutto quelli indiani, e produci i vaccini a dei costi che sono 1000 volte inferiori.
Quanto in tutto questo c'entra il concetto di bene comune?
Il senso del bene comune, del bene pubblico, il public good, come si dice in inglese, e adesso sta uscendo fuori. Che cos'è un public good? È una cosa che tutti possiamo utilizzare e utilizzandola non la togliamo ad un altro. Questa è la definizione economica di public good. Per esempio, i fari dei porti, quello è un bene comune, e sta lì e tutti lo possono usare. Quindi, ma anche la Costituzione è un bene comune, l'aria pulita, i parchi. Ora, per quanto riguarda i beni della salute, chiaro che la gente dice, ma questo è un bene pubblico. Sì, però siccome vanno prodotti, c'è anche un investimento da fare, non sono dei beni pubblici puri, sono dei beni pubblici impuri. E quindi bisogna semplicemente mettersi d'accordo e negoziare, perché qui la situazione è globale. Cioè, se andiamo a vedere che l'impatto che ha avuto questa epidemia, pandemia, sull'economia, hai voglia a investire? Cioè, quanti morti avremmo risparmiato, quanti fallimenti di aziende avremmo risparmiato se avessimo investito per tempo e capito che cosa stava succedendo?
Una domanda, quella del professor Vella, che sarà sicuramente frutto di riflessioni per i mesi e gli anni a venire. Quando sarà necessario costruire un sistema di allerta che avvisi stavolta tempestivamente sull'arrivo di un big one come il nuovo coronavirus, in grado di uccidere milioni di persone e mettere in ginocchio l'economia di mezzo pianeta? Come promesso, tornano le segnalazioni dei libri Science Please Friendly. Con la bella stagione, tutti di sera col naso all'insù a vedere le stelle, ma soprattutto a scrutare il nostro satellite, la Luna. Ma lo sapevate che un tempo probabilmente erano due? Queste e tante altre affascinanti tesi astronomiche le trovate in Quando la Terra aveva due lune, la storia dimenticata del cielo notturno di Eric Asfog, professore di scienze planetarie all'Arizona State University, edito nella collana Biblioteca Scientifica ad Elfi. Se il mondo fosse un numero, in un certo senso lo è, perché i numeri sono tutti attorno a noi e più ne sappiamo meglio è. È la tesi più che condivisibile, va detto, di Andrew C. A. Elliott, statistico e paladino dell'alfabetismo numerico. Nel suo È grande questo numero ci spiega quando un numero ci deve spaventare e quando entusiasmare, dai miliardi di anni luce di distanza fra sistemi solari ai metri che riesce a raggiungere un campione di salto in alto. Collana Scienze e Idee di Raffaello Cortina, editore. Chiudiamo con un libro che racchiude nel suo titolo una domanda quanto mai attuale: perché fidarsi della scienza? Se lo chiede Noemi Reskis, docente di storia della scienza ad Harvard, che dai vaccini al riscaldamento globale spiega perché alla fine della scienza è giusto e meglio fidarsi. La mia mail è roberto.palladino@skytv.it. Mi trovate anche su Twitter col profilo robpal con due L. E come diceva Bertrand Russell, la causa fondamentale dei problemi è che nel mondo moderno gli stupidi sono sicuri di sé, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. A presto!